Un saluto ai nostri ascoltatori. Il tema di oggi è la meningite, una patologia che viene contratta ogni anno nel nostro paese da oltre 1.000 persone. Una su due viene colpita da meningite meningococcica. Secondo i dati epidemiologici dell'Istituto Superiore di Sanità, questo tipo di meningite provoca il decesso nell'8-14% dei casi e dove le cure non sono adeguate, il tasso di mortalità arriva addirittura al 50%. Ne parliamo oggi con l'avvocato Amelia Vitiello, che è presidente del Comitato Nazionale Liberi dalla Meningite, che lei, insieme ad altre persone, ha fondato nel 2011. Avvocato, quali sono state le ragioni che ne hanno determinato la creazione?
Innanzitutto buongiorno, grazie dell'invito. Allora, le ragioni che hanno determinato la fondazione del Comitato sono state dettate dall'incontro di più genitori, tra cui io e mio marito, che abbiamo avuto, ci accomuna la triste esperienza di aver perso un bambino per meningite, nel mio caso la mia piccola Alessia nel 2007 che aveva soltanto 18 mesi. Da questa tragedia immane ci siamo trovati ad incontrarci per l'appunto, come dicevo prima, con altri genitori e ci siamo resi conto che mancava, c'erano dei gap, mi passi il termine, nel sistema, mancava una idonea comunicazione, un'idonea informazione sia su quello che rappresentava questa malattia, la meningite, che viene considerata rara rispetto a un fatto numerico, e questo nei confronti di altre patologie effettivamente è così, ma si sottostima, si sottovaluta per l'incidenza, la portata che ha nel momento in cui si impatta con questo tipo di patologia. Dico sempre o spesso che è una patologia subdola perché si confonde con una comune influenza e quindi è proprio anche rispetto a queste cose che le sto dicendo che mancava un'informazione adeguata, cioè un numero sufficiente di genitori sapeva dell'esistenza della meningite, era in grado di riconoscerla quantomeno nella prima fase e soprattutto, cosa ancora forse più grave, molti ignoravano il fatto che potesse prevenirsi questa malattia attraverso l'accesso alla vaccinazione. E per tale ragione abbiamo sentito così forte l'esigenza di fondare questo comitato. Per fare un po', mi consenta, da collettore tra le istituzioni, le società scientifiche e i genitori.
Da allora quanti e quali passi in avanti sono stati fatti e che cosa è cambiato?
Beh, con orgoglio posso dire tanti, nel senso che innanzitutto quando abbiamo fondato il comitato non si faceva per esempio la chiamata attiva cosiddetta dei cittadini quasi in nessuna regione, c'era disomogeneità tra tutte le regioni, quella ancora un po' si riscontra oggi, quindi fa parte delle cose che andranno risolte, però l'offerta vaccinale non era sempre gratuita, non c'era sufficiente, come ho detto prima, informazione, ma non c'era soprattutto il vaccino contro il meningococco di serotipo B che ha una forte incidenza in Italia sui bambini in età proprio neonatale, quindi parliamo dei primi mesi di vita. E quindi mancava anche una copertura più completa. Oggi invece, fortunatamente, è possibile accedere alla vaccinazione contro 5 ceppi A, B, C, Y e W135, quindi c'è una copertura assolutamente maggiore. Abbiamo fatto tante campagne con il comitato, quindi sotto questo profilo ritengo che possiamo aver dato un valore aggiunto proprio alla conoscenza della meningite. Siamo riusciti, colloquiando con tante regioni, ad ottenere un copagamento, soprattutto nelle fasi iniziali, laddove invece c'era un pagamento totale per quanto riguardava per esempio il vaccino contro il meningococco B. C'era un copagamento invece per quanto riguardava il vaccino di serotipo C. Oggi siamo riusciti ad ottenere invece gratuità di tutti i vaccini, quantomeno sotto l'anno di vita. Poi si differenzia per le fasce d'età, per esempio il quadrivalente viene somministrato in maniera gratuita agli adolescenti che tra i 12 e i 14 devono fare questo richiamo, recuperando così anche, come dire, quei bambini che magari per mancanza di conoscenza o per scelta o per altre difficoltà non si erano vaccinati nel primo anno di vita, neppure contro con i vaccini disponibili, quindi con quelli che erano A, B e C all'epoca disponibili, soprattutto il C. E pertanto abbiamo fatto, secondo noi, passi da gigante. Oggi c'è maggiore consapevolezza, oggi i genitori sono liberi, come dire, di compiere una scelta più consapevole, ecco, mi viene da aggettivarlo così, perché sanno cos'è la meningite, hanno imparato a capire che ha un decorso rapidissimo, quindi anche quando i medici intervengono bene, tempestivamente, perché esiste anche la buona sanità, purtroppo non sempre si riesce comunque a salvare il paziente, non per incapacità del medico, ma proprio per quanto questa malattia rappresenti una corsa contro il tempo. Io l'ho pagato e l'ho capito sulla mia pelle, quindi le posso assicurare che la mia triste esperienza ne è proprio l'esempio, perché la mia piccola Alessia, che ieri avrebbe compiuto 17 anni, è andata via in 10 ore, anche se le statistiche parlano di 24 ore, 24-48 ore. Ecco, io in maniera emblematica posso dire che, ahimè, la mia piccolina se n'è andata in 10 ore e siamo corsi in ospedale ed aveva tutte le vaccinazioni facoltative e obbligatorie e meramente consigliate disponibili in quel momento. Purtroppo l'ha colpita il meningococco B, che non era prevenibile perché non esisteva il vaccino, che invece è arrivato nel 2013. Sono già 10 anni, proprio, diciamo, che per un pelo, essendo accaduto qualche anno prima, non è riuscita. Però, ecco, io ricordo che trovammo anche un medico più che bravo, più che preparato. Lo lessi nel suo volto, lo spavento, perché capì immediatamente. Però non è stato sufficiente neanche questo. Ecco, questo era il messaggio a cui volevo arrivare, che nonostante sia stato fatto tutto in maniera tempestiva, neanche quello spesso può essere utile. Quindi ritorno poi a dire che allora la prevenzione diventa l'unico strumento, l'unica arma per contrastare questa malattia.
Quali sono, avvocato, i problemi ancora aperti e quali sono le possibili soluzioni?
I problemi ancora aperti sono un po' legati a quello di cui le facevo cenno prima, cioè tra le varie regioni non c'è una situazione omogenea, quindi ci troviamo ad avere, come dire, dei pazienti di serie A e dei pazienti di serie B involontariamente, perché ci sono regioni eccellenti che si distinguono, dove mettono in atto tutto, dalle campagne informative, dalla chiamata attiva, dalla gratuità del vaccino anche per fasce più alte, quindi non solo per le coorti stabilite come dire, in qualche maniera dall'esigenza ministeriale, dal calendario vaccinale, e quindi si distinguono per eccellenza, e altre regioni in cui ancora invece si fa fatica e siamo ben lontani da quelli che in gergo tecnico viene chiamato i livelli LEA, cioè i livelli essenziali assistenziali, che prevedono almeno il superamento del 95%. Ci sono regioni in cui se si sfiora forse a fatica il 70% delle coperture vaccinali. Teniamo conto che ovviamente in questo tutto il periodo pandemico ha interferito in maniera negativa. Perché? Perché naturalmente siamo stati tutti presi dal Covid-19, quindi dalla corsa agli armamenti per difenderci giustamente da questo problema, e abbiamo dimenticato un pochino, accantonato, le altre cure, le altre vaccinazioni, che fortunatamente adesso si stanno recuperando. Sta dove proprio è palese, perché lo abbiamo verificato, ovviamente non io, ma mi sono confrontata con le società mediche, perché poi io demando sempre a chi di dovere, quindi esclusivamente ai medici. Ci siamo accorti che molti adolescenti sono mancati alla vaccinazione, ai richiami, e questo fa paura, perché in realtà gli adolescenti sono proprio coloro che normalmente si aggregano di più. Io ho due figli adolescenti, e naturalmente quindi dal semplice pigiama party alla festa, al circolare insieme in locali, a uscire, eccetera, il concerto, ecco. E siccome questo tipo di patologia, la meningite, si trasmette, guardi, un po' similarmente a quello che accadeva per il Covid-19, quindi uno starnuto, la saliva che può inavvertitamente volare innanzi all'interlocutore quando si parla, lo scambio di bicchieri o la sigaretta, che insomma quella speriamo che non fumino comunque. E allora è più facile di ciò che si pensa contaminarsi, ecco, e quindi gli adolescenti che per antonomasia sono sempre insieme, non hanno problemi neanche a scambiarsi il bicchiere né di acqua né di Coca-Cola, e che quindi c'è maggiore promiscuità anche in questo senso, sono poi coloro che rientrano oltre alle categorie a rischio, tra quelli, come dire, più esposti al contagio, ecco. E quindi per noi è stato fondamentale, e siccome ci siamo accorti di questo, abbiamo iniziato con il comitato a fare tante campagne proprio rivolte agli adolescenti, che oggi sono adolescenti responsabili, consapevoli, che capiscono, che si informano anche grazie allo strumento di internet e del cellulare, per far sì che attraverso loro, senza terrorismo psicologico, arrivasse l'informazione a casa. Cioè l'adolescente di 16 anni che torna a casa e dice: scusate, mamma, papà, ma io sono vaccinato, perché sai, ho sentito, mi è arrivata questa campagna, l'abbiamo fatta anche attraverso ovviamente i loro strumenti, Instagram e Facebook, no, perché non è più, è da boomer, mi dicono le mie figlie Facebook, però attraverso i loro strumenti, e col modo con cui apprendono loro, con i filmati, con i video, per fargli prendere coscienza, tornare a casa e dire: ascolta, sono protetto, perché sai, ho capito questo e vorrei stare sereno, vorrei stare tranquillo, e vorrei parlare con te, mamma, con te, papà, e capire se non mi avete vaccinato perché, confrontiamoci, così che anch'io possa esprimere un parere sul mio futuro, sulla mia salute, perché come lei ha giustamente detto all'inizio, anche quando si sopravvive con le percentuali che ha puntualmente dato, si può, ahimè, sopravvivere con delle sequele che mi creda sono inenarrabili, da amputazione degli arti a problemi neurologici, a problemi di sordità, di cecità. Quindi è una vita non vita. Noi abbiamo l'esempio della Bebe Vio, che vabbè è un pilastro, poi ha una straordinaria famiglia che l'ha sostenuta, l'ha potuta aiutare proprio nel recuperare una sua identità straordinaria, che è esemplare. Però non tutte le famiglie hanno questa possibilità e non tutti i ragazzi che vengono colpiti hanno questa forza di poter andare avanti, ed in ogni caso è una vita diversa da quella dei propri coetanei, quindi per noi è fondamentale. Mi scusi se mi sono dilungata, però è un argomento che mi sta molto a cuore.
Grazie, avvocato. È molto importante, come dice lei, l'alleanza tra i cittadini, i professionisti, i familiari di chi ha vissuto per evitare ulteriori problemi. Noi speriamo di incontrarla ancora
Grazie.
per continuare questa alleanza, e un saluto ai